Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo incontro di apertura dell'attività della scuola biblica per quest'anno 22-23, un anno che sarà dedicato allo studio, come sapete, del Libro dei Salmi. La relatrice di questa sera è la pastora Battista Lidia Maggi, che innanzitutto ringraziamo per aver accettato il nostro invito, viene da lontano. Io credo che molti di voi la conoscano già, perché è una persona che collabora con moltissime istituzioni diverse, una fra tutte il SAE, il Segretariato delle Attività Ecumeniche, ma è anche perché l'anno scorso, a marzo, era stata ospite lo stesso della Scuola Biblica in una conferenza online sul Libro degli Atti. Nel caso qualcuno non la conoscesse, Lidia Maggi è una pastora battista che svolge un compito molto particolare perché è incaricata del cosiddetto ministero itinerante, che spiego usando le sue stesse parole. La possibilità di far incontrare la Bibbia a persone che non l'avrebbero facilmente incontrata, di portarla fuori dai contesti consueti, nei festival, nelle biblioteche, nelle parrocchie, fra persone che non frequentano le chiese. Un ministero che la porta a muoversi tantissimo e a incontrare e lavorare in realtà molto varie. Non mi dilungo sulla sua corposa bibliografia. E mi limito a sottolineare che tra i suoi interessi spiccano l'ecumenismo, il dialogo interreligioso e le figure femminili della scrittura. Ma soprattutto è interessante e, se posso usare questa espressione a titolo del tutto personale, affascinante, il modo personale e coinvolgente con cui Lidia avvicina il testo biblico, facendolo parlare col linguaggio dell'oggi e rendendolo in questo modo parola viva per l'uomo di oggi. Per questo le abbiamo chiesto di parlarci dei salmi in una prospettiva molto attuale, quella della crisi che sentiamo incombere sulla nostra umanità e che facciamo anche fatica a gestire a vivere proprio combinandola col nostro essere credenti, almeno per alcuni di noi è così. E ricordo a tutti che dopo la lezione ci sarà uno spazio per le domande e lascio la parola alla pastora Lidia Maggi.
Allora, grazie tantissimo per questo invito e io mi colloco in un lungo percorso di lettura della Bibbia, ormai dovremmo essere già nella terra promessa, perché sono più di 40 anni che la scuola biblica svolge la sua attività, speriamo di non perderla e di non andare in esilio troppo presto. E grazie anche per queste parole di presentazione, per questo riferimento al SAE, che non è uno dei tanti posti, ma per me è molto di più di un pezzo di cuore, perché è nel SAE che ho imparato la grammatica ecumenica, che ho imparato a riconoscere nella diversità delle diverse confessioni i diversi modi come Dio ci parla e ci rende tutti un po' più ricchi. Allora, abbiamo iniziato leggendo e pregando con il Salmo 150 mentre io contavo e vi ho fatto contare 10 imperativi, lodatelo. Allora, il Salmo 150 è la porta che ci fa passare dal mondo del testo alla nostra vita. E di solito i portali di ingresso sono molto importanti, sia i portali iniziali di un libro antico, così anche per la scrittura, e avete letto e pregato con il Salmo 1, che fa un po' da introduzione insieme al Salmo 2 di questo libro di preghiera, libro delle lodi, Sefer Tehillim. Ma è importante anche il Salmo 150, perché è il momento dove la voce orante ci trattiene un attimo per mano prima di riconsegnarci al nostro mondo, ma trasformati da quello che noi abbiamo vissuto in questo cammino all'interno del Salterio. E siccome siamo in una scuola, mi permetto di dirvi anche, se noi dovessimo analizzare i salmi dal punto di vista didattico, insomma, qual è l'obiettivo? Dove ci vogliono portare? Per essere bravi studenti, brave studentesse, dove dobbiamo arrivare nel programma? Ecco, il Salmo 150 ci dice dove dobbiamo arrivare, e lasciandoci entrare nel mondo reale trasformati da questa consapevolezza, ma ben consapevoli che, ben consapevole il salmista, che ci vorrà un po' perché noi raggiungiamo l'obiettivo. Quando io da giovanissima studente in teologia ho studiato ebraico, ho avuto un professore che mi ha scioccato, perché nei primi 15 giorni ci ha presentato tutta la grammatica ebraica. E chiaramente noi tutti ci siamo persi, non abbiamo capito niente. E poi ha passato i 3 anni successivi a farci vedere come si applicava questa grammatica. È un po' quello che qui ci è stato fatto. Ci è stato consegnato il Salmo 150 che ci dice dove dobbiamo arrivare in questo percorso di lettura e di preghiera con il salmista, ben lontani dal poterci arrivare subito, però almeno sappiamo. Allora, questi 10 imperativi, lodatelo, già ci danno il senso della pienezza. Il 10 è un numero pieno, completo nelle scritture, no? Le 10 parole nella tradizione ebraica, perché si costituisca un gruppo di preghiera occorrono 10 uomini, e siccome siamo all'interno del linguaggio della preghiera, questo 10 è importante. Ma finiti questi 10 c'è un versetto che è l'ultimo: ogni creatura che respira lodi il Signore. Allora, l'obiettivo è che la nostra lode si unisca alla lode di ogni cosa che respira. In questa visione cosmica, perché abbiamo visto i fiumi battere le mani, i monti saltare come capretti nel libro dei Salmi, i cieli narrare la gloria. E certo che ci viene consegnata questa visione cosmica, ma attenzione, anche il rapporto con il nemico, cioè l'obiettivo finale è quello che la nostra lode si unisca persino alla lode di quelli che mi odiano e tutto diventi un canto cosmico a Dio. Allora si potrà davvero dire libro delle lodi. Però chi entra nei Salmi sperimenta anche tante voci che gridano, no? Si chiama libro delle lodi, ma è spesso il linguaggio della supplica, il linguaggio del lamento, il linguaggio del grido. Allora, come mai il libro delle lodi ci consegna anche tutti questi linguaggi? È proprio perché per arrivare alla lode bisogna affrontare tutti i linguaggi dell'esperienza umana. E cioè, voglio dire che la lode è il punto di arrivo, non è il punto di partenza. Che per arrivare alla lode è necessario fare un lungo itinerario che non sarà necessariamente lineare. Questo è anche un'altra caratteristica. E siccome il tema che mi è stato affidato, luce per i nostri passi incerti, leggere i salmi in tempi di crisi, mi permetto di dire che è in tempi di crisi che la voce dei salmi ci rischiara, perché è una voce capace di parlare in modo particolare nel crepuscolo. nel buio dell'esistenza, quando c'è, si fa silenzio e siamo più disponibili ad ascoltarci e ad ascoltare. Per cui il tempo di crisi è il tempo che ci rende contemporanei del testo biblico. Io, se mi permettete, direi che la Bibbia tutta è un libro che nasce dalla crisi, non soltanto per la sua collocazione storica. La Bibbia nasce a Babilonia in una situazione di esilio, in una situazione di perdita, ma la parola biblica è una parola fortemente radicata in una situazione di crisi dove Israele e le prime comunità cristiane devono imparare a riconoscere la presenza di Dio in questa storia buia. Ecco, i salmi sono figli della scrittura, per cui sono radicati in una situazione di crisi che a volte diventa urlo, altre volte diventa supplica, altre volte diventa invocazione, altre volte diventa silenzio, e si aspetta l'alba nell'attesa di poter lodare Dio e unire la propria lode a quella di tutto il cosmo. I salmi, una parola nella crisi, una parola che mi permette di trovare le parole per dire la crisi, per dire le mie fatiche, quando le parole mi muoiono in bocca, quando non ho parole. Allora, parola umana o linguaggio di Dio? Era il cappello in cui i nostri interventi introduttivi ci sono consegnati. È l'uno e l'altro. Nel bel mezzo della Bibbia, anche dal punto di vista canonico, è interessante, c'è questo piccolo libretto, 150 salmi, una Torah orante, dove la parola umana è parola di Dio. Ed è parola di Dio perché Dio ascolta il grido e lo assume su di sé, ce lo restituisce con questo libro che è parola umana. È chiaro che è la risposta umana alla chiamata che Dio ci dà, ma è parola divina per chi crede, perché è all'interno dei libri biblici che sono parola di Dio. E allora questo ci dice che Dio parla il linguaggio umano, Dio non parla un linguaggio esoterico, e che Dio prende così sul serio le parole umane da assumerle, e qui abbiamo la prima esperienza di incarnazione, da assumerle come sua voce che ci viene consegnata. Questo significa anche che da una parte i salmi sono uno specchio. Io vi dicevo, quando non abbiamo le parole per dire le fatiche della vita, per dire lo stupore, il linguaggio poetico dei salmi ci offrono le parole per il grido, per la supplica e per la lode. Ma giammai la funzione dei salmi è quella di farci da specchio, per cui dare voci alle nostre emozioni, che è già tanto, perché trovare le parole per dirlo è già una cosa importante. Perché i salmi sono anche una parola altra, proprio perché sono parola di Dio. Si può pregare un salmo di lode in un momento di difficoltà? Probabilmente è necessario che la mia preghiera non sia semplicemente lo specchio del mio stato d'animo. E difatti i salmi diventano anche la preghiera liturgica della Chiesa. E quando ci riuniamo per pregare i salmi insieme, non necessariamente siamo tutti nella stessa situazione, ma la preghiera accorda il nostro sentire con il sentire che ci propone il salmista. Io lo lascio dire meglio da una persona più autorevole di me, dal pastore luterano Dietrich Bonhoeffer, il pastore che si oppose al regime di Hitler, che fu impiccato a Flossenbürg. In un suo bellissimo libricino, e gli scrive: Signore, insegnaci a pregare. Così i discepoli dicevano a Gesù, riconoscendo in tal modo di non saper pregare con le proprie forze. Essi avevano necessità di imparare a pregare, espressione che ci suona contraddittoria. Infatti sembra che il cuore o sarà così traboccante da iniziare da solo a pregare o non imparerà mai. Ma è un pericoloso errore, oggi, in effetti molto diffuso nella cristianità, quello di ritenere che il cuore sia naturalmente portato a pregare. Scambiamo la preghiera con i desideri, le speranze, i sospiri, i lamenti, la gioia, tutte cose queste che il cuore sa esprimere per suo conto. Ma così scambiamo la terra con il cielo, l'uomo con Dio. Pregare non significa semplicemente dare sfogo al proprio cuore, ma significa procedere nel cammino verso Dio e parlare con Lui, sia che il nostro cuore sia traboccante oppure vuoto. È così che Bonhoeffer, nel suo libricino di introduzione alla preghiera con il libro dei Salmi, introduce i Salmi. Voce umana o parola di Dio, è l'uno o l'altro. Da una parte noi troviamo uno specchio che mi permette di ritrovare tutta la gamma dei linguaggi per esprimere i miei stati d'animo, e dall'altra parte è parola di Dio e dunque parola altra che mi interpella e mi porta oltre i desideri del mio cuore, in una tensione mai sciolta, in una tensione però dove noi entriamo attraverso il bellissimo portale d'ingresso, è una porta a due battenti, il Salmo 1 e il Salmo 2. Per entrare in questo libro, vi è stato detto ieri che abbiamo compreso che quelli che abbiamo chiamato come perle raccolte in un'antologia, in realtà sono un libro, anche il titolo ce lo dice, non a caso si chiama Libro delle Lodi. È un libro, ha un suo ordine preciso, ha una sua grammatica, ha una sua struttura, ha una sua architettura, se vogliamo utilizzare l'immagine di un palazzo, dove esiste un portale d'ingresso principale a due battenti, che è il Salmo 1 e il Salmo 2, ma poi è anche un palazzo estremamente accogliente. Esistono, proprio come la Bibbia, che ci fa entrare da un portale d'ingresso principale, solenne, Genesi 1:11, la grande introduzione alla scrittura e alla Genesi, ma poi si può entrare nella Bibbia da tantissime porte laterali, no? Possiamo iniziare a leggere la Bibbia dal libro di Ester, libro di Ruth, da Giona, dai profeti, tante entrate, ma il portale d'ingresso comunque ti permette una visione d'insieme immediata, un po' come il portale di uscita che ti permette una visione d'insieme per capire dove ci voleva portare il salmista. E allora noi abbiamo iniziato a capire che questa struttura architettonica è formata da cinque spazi, che sono cinque passi. Noi potremmo vedere una costruzione a gradini, dove all'interno del libro delle lodi ci sono i cinque libri dei salmi, i cinque libri che, oltretutto, se voi prendete la vostra qualsiasi Bibbia, in genere questi cinque libri sono evidenziati, noi riusciamo a vederli: libro primo, libro secondo, libro terzo, libro quarto e libro quinto. E non è semplicemente una scansione così per dare un ordine strutturale. Cinque ci fa pensare ai cinque libri della Torah. È come se ci venisse detto: esiste una Torah normativa che scende dal cielo, ma esiste anche una Torah orante, che è la risposta umana alla chiamata di Dio, e che addirittura in questo gioco di incontri diventa parola di Dio. E questo questi cinque libri sono come cinque gradini che ci permettono di fare un itinerario. A me piacerebbe dirvi che il tutto è molto lineare, in realtà le cose sono molto più complesse, perché per arrivare dal grido alla lode non c'è una via lineare, perché la vita non è mai lineare. Questo l'ha imparato Israele quando per 40 anni nel deserto ha camminato per imparare la grammatica della libertà, e a volte ritornando indietro, no? Ma se voi entrate in queste cinque stanze, notate cinque gradi di luminosità differenti. Ecco, possiamo utilizzare questa immagine. Cioè, ogni libro ha... Oppure, siccome ci muoviamo all'interno del linguaggio poetico, i salmi sono poesia e sono anche poesia cantata, suonata, ogni stanza ha un accordo che prevale sugli altri. Allora, noi entriamo nel primo libro, dal 3 al 41, dove prevale il linguaggio della supplica, ma non è l'unico linguaggio che troviamo. Cioè, voglio dire che siccome è la vita orante, chi ha messo insieme questa raccolta di preghiere, dandogli un ordine strutturato, non ha pensato di mettere tutte le suppliche nel primo libro, poi nel secondo libro invece tutti i salmi di fiducia, perché la vita non è così. E perché per fare questi itinerari, dove dalla supplica si passa alla fiducia, bisogna anche gradualmente costruire questa sinfonia dove i motivi musicali o il tema iniziale si riprende. Cioè, per cui nel primo libro prevale il linguaggio della supplica, dove l'orante chiede a Dio di venire in aiuto, ma proprio nel primo libro troviamo alcuni dei salmi di fiducia più maestosi. Pensate al Salmo 8. O Signore Dio nostro, quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, chi è l'uomo che tu te ne ricordi, figlio dell'uomo di cui te ne prendi cura, eppure hai fatto di poco inferiore a Dio e posto ogni cosa ai suoi piedi. È un salmo che ha poco della supplica, io direi arriva persino a rimuovere la morte, insomma, in un'esaltazione dell'umano. Oppure il Salmo 23, il Signore è mio pastore, nulla mi manca, mi fa riposare in verdeggianti paschi. O il Salmo 27, l'Eterno è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Voglio dire che all'interno di questa stanza, dove prevale la luminosità della penombra, che è la supplica, noi troviamo anche salmi di fiducia, salmi regali, dove si riconosce la regalità di Dio, a partire dal Salmo 2, che è il portale d'ingresso. Nel secondo libro invece prevale la fiducia. Siamo dal Salmo 42 al Salmo 72. La luce più chiara. La luce più chiara è i salmi sono salmi di fiducia, ma all'interno di questo blocco però troviamo sempre salmi di supplica o salmi di regalità. Cioè, dovete pensare proprio a questo, che ogni libro è caratterizzato da un registro musicale, da un accordo musicale. Qui abbiamo un accordo che va più sulle note in maggiore, però che non dimentica la linea melodica che accompagna tutta la sinfonia e la richiama. Al centro abbiamo i salmi della crisi. Risuona dal Salmo 73 all'89 la domanda: dov'è Dio? Sono i salmi più bui. Lì troviamo i salmi. Vedete, ogni salmo in genere ci fa fare un movimento, si passa dalla supplica alla lode. E invece nel terzo libro a volte troviamo dei salmi dove non c'è movimento, o il movimento c'è ma nel salmo successivo c'è la domanda forte, ma di fronte è la domanda che segna i nostri giorni, ma di fronte a questo buio della storia, dov'è Dio? Come agisce Dio? Perché non lo sentiamo? Ed è la domanda che è risuonata in esilio a Babilonia, è la domanda che risuona nel letto di ogni malato, è la domanda che risuona nel grido di ogni vittima di un predatore. Allora, questo registro non è l'unico registro, ma diciamo è il registro forte, per cui ci troviamo di fronte a, detta con il linguaggio biblico, una luce così accecante, così forte che mi fa male alla testa. Oppure, detta con il mio linguaggio, il linguaggio nostro, ci troviamo di fronte a un buio così buio che altro che lampada ai miei passi. C'è soprattutto la voce che grida. E chiaramente il quarto libro risponderà al terzo libro. E che cosa risponderà? Risponderà che nel momento in cui tu ti chiedi dove Dio, perché hai perso tutto, hai fallito la tua parabola storica, il re è stato deportato, il tempio è stato saccheggiato, il popolo è stato diviso e tu ti trovi in esilio e ti chiedi come potevamo noi cantare i canti di Sion, io ti rispondo: Dio regna, in questa storia Dio regna. Noi nel quarto libro entriamo in quelli che sono i salmi dove si confessa che Dio è il Signore della storia, nonostante tutto, fino a dire: Israele, tu non hai bisogno di un altro re, perché il Signore è il tuo re. E il fallimento della tua esperienza politica è stata l'occasione per ricordarti quello che fin dall'inizio, quando Dio si oppose all'avventura monarchica, ti disse con la voce del profeta. Insomma, nel quarto libro noi entriamo in una stanza dove i toni si fanno più dolci, dove la melodia non è più così cupa, si rinnova la fiducia, si inizia a vederci e l'ambiente si dilata. Ed arriviamo nel quinto libro, dove ci troviamo di fronte a un libro che ci rimette in movimento, e nel quinto libro che troviamo i salmi della salita, quei salmi brevi che i pellegrini recitavano nel cammino verso il santuario, verso Gerusalemme, logicamente brevi perché bisognava memorizzarli per poterli dire lungo la via mentre scandivano il passo. Il libro quinto è caratterizzato dalla salita, dalla lode e potrei dire dal Salmo 107 al Salmo 149. Le divisioni sono mappe approssimative, però ci servono un pochino a capire, cioè vi dono questa struttura per farvi capire che dietro questo progetto letterario c'è anche un progetto esistenziale, cioè che la poesia si fa corpo e si fa esperienza umana, l'esperienza umana di vite che non sono mai lineari, di percorsi che non sono mai lineari, sono più tangenziali che autostrade. Ci viene consegnato un libro che si fa carico di aiutarci a ritrovare il linguaggio della preghiera con tutti i possibili registri musicali della preghiera, e che si fa a sua volta corpo, diventa un corpo con i vari organi, diventa un corpo che ci permette di fare un percorso che si avvicina molto di più al percorso, a questa educazione ciclica per arrivare alla lode. E perché dico corpo? Perché avete notato quante volte le parti del corpo entrano nei salmi? Le mani, le labbra, gli occhi, le ossa, le viscere, no? A iniziare dal portale d'ingresso: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio dell'empio, che non si ferma nella via dei schernitori, che non si siede nel banco, cioè c'è dietro l'immagine del camminare, del fermarsi, del sedersi, c'è già il corpo. Questo per dire che nel linguaggio biblico la preghiera non ha soltanto tanti registri di espressione, ma la preghiera è una preghiera incarnata che mette al centro il corpo. Io sono corpo che sono davanti a te, oh Dio, e ti parlo con la mia voce, con le mie gambe, con le mie mani, con il mio olfatto, con i miei occhi. Fammi vedere il tuo volto, no? Con il mio viso che cerca il tuo viso. Questa dimensione della corporeità è una dimensione che purtroppo abbiamo un po' trascurato nell'esperienza della preghiera, che qui invece viene rimessa al centro, e non soltanto come atto liturgico, alzare le mani, abbassare le mani, inginocchiarsi, ma anche come esperienza esistenziale, cioè io ti parlo con la mia vita, che si manifesta con questo corpo che a volte è capace di danzare, hai trasformato i miei passi in danza, a volte è ammalato e giace sul letto e si consuma di lacrime. Detto questo, però, questa parola che ha tanti registri è anche una parola capace di fare un po' di ironia. E vi consegno questo aspetto dei salmi che a volte è poco valorizzato, perché quando ci troviamo di fronte a un capolavoro della letteratura c'è sempre ironia. Per cui è proprio quasi una regola letteraria, persino il linguaggio più tragico ha l'aspetto ironico, e siccome i salmi a volte raggiungono delle picche di tragedia, è altresì vero che a volte distendono il clima, aprono una finestra proprio attraverso un guizzo di ironia. E vi voglio fare un esempio. Prendiamo il Salmo 6. Allora, qui abbiamo dei diverbi educativi tra l'orante e Dio. E l'orante che cosa sa di Dio? Che quando gli capitano delle cose cattive, come una malattia, è perché Dio gli sta insegnando qualche cosa. Quante volte questa cattiva teologia è risuonata nelle nostre chiese? Ora, l'orante che si trova a vivere la malattia discute questa teologia, ma non la discute come avrei fatto io, no, basta, andiamo via da questo tipo di chiesa che presenta questo tipo di teologia, non è evangelica. Il Salmo invece è capace di ironizzare, per cui: o Signore, non correggermi nella tua ira, non castigarmi nel tuo sdegno, abbi pietà di me, Signore, perché sono sfinito, risanami, Signore, perché le mie ossa sono tutte tremanti, anche l'anima mia è tutta tremante. Tu, Signore, fino a quando? Ritorna, Signore, liberami, salvami per la tua misericordia, poiché nella morte non c'è memoria di te. Chi ti celebrerà nel soggiorno dei morti? Io sono esausto a forza di gemere, ogni notte inondo di pianto il mio letto e bagno di lacrime il mio giaciglio, l'occhio mio si consuma di dolore, invecchia a causa dei miei nemici. Via da me voi tutti i malfattori, via di seguito. Il Signore ha ascoltato il mio grido, poi c'è la riabilitazione, il movimento. Allora, come l'ho letto, sembra un salmo tragico, ma in realtà l'orante sta dicendo: Signore, non correggermi nella tua ira, non castigarmi in misura del tuo sdegno, perché questo tuo metodo educativo con me sta funzionando così bene che io ci sto rimettendo la pelle. Ora, tu puoi pure continuare con questo metodo educativo, ma io ti dico, qui dice ritorna, che è proprio il verbo della teshuvah, della conversione, convertiti, cambia metodo, ma non lo dico per me, ma lo dico per te, perché se io vado nel soggiorno dei morti, che guadagno c'hai? Chi è che ti celebra nel soggiorno dei morti? Allora, se vuoi essere lodato, cambia metodo educativo, mantienimi in vita e tutte e due ne abbiamo dei vantaggi. Allora, cogliete che c'è una certa ironia, che per discutere un modello problematico che vede la malattia come tecnica educativa del Signore per punire o per correggere o per insegnare, la si può dire nelle forme più soffice, il Signore ti manda una malattia per insegnarti qualche cosa, Lorante discute questa teologia, ma non la discute negandola, ma la discute ironizzando. Se questa è una tecnica educativa, funziona così bene al punto che mi stai levando la vita, ma non ne abbiamo vantaggi né tu né io, per cui per un vantaggio reciproco cambia Signore, convertiti, cambia Signore, tecnica educativa. E poi alla fine Lorante può dire che il Signore ha ascoltato la mia supplica, e probabilmente in questo caso la supplica era proprio quella di cambiare metodo educativo, il Signore accoglie la mia preghiera, tutti i miei nemici sono confusi e voltano le spalle. Cogliete l'ironia? Questa è un'ironia quasi leggera, irriverente, ma a volte l'ironia è anche un'ironia tragica, perché i Salmi non è soltanto un libro che ci fa fare un itinerario, seppur attraverso questo percorso così complesso, è anche un libro che fa discutere. E la discussione, che è tipica dell'impianto biblico, la Bibbia è un grande libro di discussione, anzi una sala di lettura dove si discute, e dove si discute su Dio, sull'umano, su cosa vuol dire la vita buona. Ecco, questa esperienza anche all'interno dei Salmi, che sono figli delle scritture, avviene. Per cui noi abbiamo dato il portale d'ingresso che ci diceva alcune cose, tu entrerai in un luogo che ti insegnerà la grammatica della felicità, no? Beato l'uomo, la prima parola è la felicità. Vuoi essere felice? Io ho la ricetta, te la dico. Non camminare secondo il consiglio dell'empio, non fermarti nella via degli adulatori, non sederti nel banco degli scenditori, ma trova il tuo piacere nella parola di Dio. E su quella medita giorno e notte, allora sarai come un albero piantato in riva al... Questa è la ricetta della felicità, consegnata come portale d'ingresso. Allora tu ti aspetti, l'ho capita, adesso le seguo. E invece a metà del libro dei Salmi arriva un salmo che dice: ragazzi, qualcosa non funziona in questa ricetta, ci manca qualche ingrediente, non funziona. È il salmo 73. Il salmo 73 è un salmo che grida: il salmo 1 non funziona, mi hanno imbrogliato. A metà del percorso Lorante si è perso, quella bussola non funziona. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quasi i miei piedi inciamparono, poco mancò che i miei passi non scivolassero, poiché io ho invidiato i prepotenti vedendo la prosperità dei malvagi, poiché per loro non ci sono dolori, il corpo è sano, ben nutrito, non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto. Gli occhi escono fuori dalle orbite per il grasso e dal loro cuore traboccano cattivi pensieri, sbeffeggiano e malvagiamente progettano di opprimere, parlano dall'alto in basso con arroganza, alzano la loro bocca fino al cielo, la loro lingua percorre la terra e il popolo si volge dalla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente e dice: ma com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure sono tranquilli come sempre, accrescono la loro ricchezza. E allora mi sono detto: ma invano dunque ho purificato il mio cuore, ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché io sono colpito ogni giorno, il mio tormento si rinnova ogni mattina. Vedete che è una discussione del Salmo 1? Mi hai detto comportati bene e ti andrà bene nella vita, io scopro che invece i furbi, quelli che imbrogliano, vanno avanti. e io sono in panchina. La sapienza del Salmo 1, che vuole essere la luce, una bussola, si è consumata, non funziona. L'orante sperimenta che il mondo è sotto sopra, non va. Che chi vive bene sono i malvagi, gli empi. E di fronte a questo io ero così scandalizzato che l'immagine è proprio quella dell'inciampare. Che quasi i miei piedi hanno inciampato, altro che beato l'uomo che non cammina. Vedendo tutto questo, io mi sono detto, ma sono l'unico scemo della terra, mi sono affaticato per nulla. Cioè, ma perché non sono stato furbo come loro? Avrei fatto strada nella vita. No? Quindi, sentite come la sapienza eterodossa interroga la sapienza ortodossa alla luce della realtà, dove sembra regnare il disordine o il malvagio. E l'orante ci fa fare un percorso, ci dice, allora se avessi detto parlerò come loro, ecco io avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa difficile, fino a che sono entrato alla presenza di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, li fai cadere in rovina, come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili. Come avviene d'un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quando ti desterai, disprezzai la loro vana apparenza. Disprezzerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia, ma pure io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guidi con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria. Ma chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore, la mia parte di eredità in eterno. Perché ecco, quelli che si allontanano da te periranno, tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore Dio il mio rifugio per raccontare, oddio, tutte le tue opere. Allora è avvenuto un passaggio, quello che vi dicevo, i salmi ci fanno fare un passaggio, no? Qui è proprio dal grido alla lode, dalla disperazione alla speranza. Però qui l'orante prova anche a farci vedere i passaggi. Allora la prima cosa che ha fatto, ha attinto a quello che gli è stato insegnato. Ha detto, io parlerò come i malvagi, mi comporterò come loro, però poi l'inibizione educativa, diciamola così, l'inibizione di quanto mia madre mi ha insegnato mi ha fermato, perché mi sembrava di tradire il mio popolo, tradire la mia storia. Per cui questa idea che l'insegnamento ricevuto possa essere un elemento inibitorio, ma non possa proteggerti totalmente, perché di fatto ho provato allora a ragionare, ma ragionando le cose mi sono sembrate difficili. Il ragionamento non ha funzionato. Allora, non ha funzionato completamente l'insegnamento, che tuttavia ha fatto da filtro, ha messo uno spazio. Non ha funzionato cercare di ragionare, dire sì, ma poi vedrai che allora andrà male. Cosa ha funzionato? Che cosa è accaduto nell'orante per arrivare a dire ho considerato le cose da un altro punto di vista? L'orante ci dice soltanto finché non sono entrato nella presenza di Dio. Alcune Bibbie traducono nel santuario, però che vuol dire? È andato nel tempio, ha parlato con un sacerdote, si è messo in preghiera con la Bibbia e ha sentito la voce di Dio. La frustrazione è quella che ogni salmo in genere ti fa fare un percorso dove si passa dal grido alla lode, ma quello che è avvenuto nel dettaglio non te lo dice. Come è arrivato a incontrare Dio? Come è arrivato alla presenza di Dio? C'è una specie di pudore, un po' un pudore che permette di far sì che questi salmi diventino universali, perché ognuno può mettere la propria esperienza personale, il modo specifico in cui ha incontrato in una situazione difficile. però l'orante è passato da riconsiderare la ricetta del Salmo 1 come legittima attraverso l'incontro con Dio, e però non ti dice nel dettaglio come questo incontro è avvenuto. E di fatto l'incontro con Dio gli ha cambiato sguardo, gli ha fatto capire con il Coelet che tutti i potenti della terra, come i fragili della terra, sono un soffio rispetto a Dio. E la vera eredità e la vera parte è rimanere alla presenza di Dio, stare con Dio, mettere in Dio la propria fiducia. Il linguaggio qui diventa una confessione di fede molto bella, però che passa attraverso questa discussione feroce, irriverente, coraggiosa, del portale d'ingresso. E questo è proprio lo stile dei salmi. I salmi non sono soltanto preghiere che ci aiutano a trovare tanti linguaggi che ci permettono di dire la fede con ogni senso: il vedere, l'udire, il toccare, e per cui ci restituiscono il corpo, e già questo sarebbe abbastanza. Sono anche luoghi dove impariamo la grammatica della biblica della discussione e del pensiero dialettico, se mi permettete, che è della capacità di saper tenere insieme in tensione mai sciolta punti di vista diversi senza cercare subito la sintesi. E vi faccio ancora un minuto e vi faccio un ultimo esempio, ed è questo. Nei salmi troviamo tantissime immagini di Dio, ma generalmente, se attentamente li leggiamo, scopriamo che quando ci sono immagini antropomorfiche, spesso sono immagini maschili e femminili. Forse perché sono una donna che legge i salmi, ma vi faccio un esempio: il Salmo 23. Il Signore mio pastore, nulla mi manca, mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque tranquille, mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temo male alcuno, perché tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo biancastro mi danno sicurezza. L'immagine di Dio è l'immagine di un pastore. È tutto proiettato all'esterno, e un pastore deve essere forte, palestrato, capace di difendere. L'immagine dell'orante, della pecorella, che deve essere in difesa dai lupi. Per cui io lo voglio maschio e forte, virile e palestrato, perché mi deve proteggere, deve essere anche armato di bastone, di incastro. All'esterno, di fronte ai pericoli della vita, eccolo il mio Dio, il mio protettore. Se anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non ho paura, perché c'è lui che mi protegge. E poi però il salmo acquista un altro tono: tu apparecchi davanti a me una mensa, tu ci il mio capo con olio nel cospetto dei miei nemici, la mia coppa trabocca. Certo, bene e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Tu apparecchi davanti a me una mensa. Siamo all'interno di una casa, e l'orante non è più la pecorella nella mangiatoia che mangia, è a casa, ospite invitato, e Dio è la grande cuoca, perché adesso ci sono gli chef, ma nell'antichità chi cucinava erano le donne. E l'orante ha così tanta dignità che Dio serve e poi si ferma lì. Com'è, troppo sale? Buono? Ti piace? Andiamo un altro po'. Capite come cambiano le immagini sia dell'orante che di Dio? Uno stesso salmo ci presenta due immagini di Dio e due immagini di umanità. In tensione, perché da una parte siamo la pecorella smarrita nelle belve del mondo, e dall'altra parte siamo, a immagine e somiglianza di Dio, con il linguaggio della Genesi, l'ospite speciale che Dio riceve con grandi onori e che si permette persino di giudicare il menù di Dio nello stesso salmo. Sentite questa dialettica: chi è Dio? È l'uno e l'altro, un'immagine maschile e femminile, un'immagine esterna, un'immagine interna. Ecco, questo movimento, se voi fate questo percorso quest'anno, provate a coglierlo. Quale immagine di Dio l'orante mette in scena e quale immagine di umanità? Perché tutte le volte che ci facciamo un'immagine di Dio, ci facciamo anche un'immagine di umanità. Il secondo salmo che vi consegno, non posso non citarlo perché è il salmo che Gesù prega sulla croce, nell'Evangelo di Marco, al punto che sapete che una delle teorie sull'Evangelo di Marco è che l'Evangelo di Marco è il Salmo 22 recitato al contrario. Nel Salmo 22 si passa dal grido, mio Dio perché mi hai abbandonato, alla lode, ma nel Vangelo di Marco si passa al riconoscere la regalità di Gesù alla croce e alla fuga delle donne. Per cui qualcuno vede della struttura del Salmo 22 la struttura che Marco ha usato per il suo Vangelo. Il Salmo 22 è, lo conoscete, mio Dio perché mi hai abbandonato. Allora Gesù lo recita sulla croce. Nel linguaggio biblico dire il primo versetto e dire tutto il passo è un modo per è un po' come quando dici la Laudato Si, dici l'inizio dell'enciclica del Papa, ma dici tutta l'enciclica, per intendere. Mi piace pensare che Gesù abbia avuto tempo di pregare questo salmo tutto, perché avvengono varie cose. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Notate le immagini di Dio e le immagini dell'orante. Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno e tu non rispondi, anche di notte senza interruzione. Eppure tu sei il santo, siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti. Gridarono a te e furono salvati. Confidarono in te e non furono delusi. Ma io sono un verme, non un uomo, l'infema di uomini, disprezzato dal popolo. Chiunque si vede si fa beffa di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi perché lo gradisce. Sì, tu mi hai tratto dal grembo di mia madre, tu mi hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre. Io sono stato affidato a te fin dalla nascita, tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre. Allora non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è alcuno che mi aiuti. Grossi tori mi hanno circondato, potenti tori di Basan mi hanno attorniato, aprono la loro gola contro di me come un leone rapace, ruggente. Io sono come acqua che si sparge, tutte le mie ossa sono slogate, il mio cuore è come cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come terracotta, la lingua mi si attacca al palato, tu mi hai posto nella polvere della morte. Cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani, i piedi, posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano, mi osservano, spartiscono la loro veste, tirano a sorte la mia tunica. Ma tu, Signore, non allontanarti. Tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Libera la mia vita dalla spada, salva l'unica vita dall'assalto del cane, salvami dalla gola del leone, tu mi risponderai, liberandomi dalla corna dei bufali. E poi c'è tutto un movimento, rottura, che è avvenuto, che è successo. Dio è venuto, si è presentato, io annuncerò il tuo nome, fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea, e via di seguito. Di nuovo un passaggio, peccato che non ci dice che cosa è accaduto. Sentite il passaggio, ma però vi faccio notare: l'orante disperato, mio Dio perché mi ha abbandonato. Certo, mio Dio, tutte le cose che ci diciamo comunque si riferisce al mio Dio. L'orante è disperato, per riacquistare fiducia attinge alla storia collettiva, l'esodo. Eppure tu sei santo, i nostri padri confidarono in te, tu li liberasti, gridarono a te, furono salvati, la grande epopea dell'esodo. Però non serve, non basta, ma io sono un verme. Allora attinge alla sua esperienza personale. Tu sei stato per me la levatrice che mi ha preso tra le braccia, le prime braccia che mi hanno accolte sono le tue. Tu sei stato la levatrice, qui l'immagine è un'immagine femminile, lo notate, se l'immagine prima era del grande guerriero che con braccio forte e potente ha liberato il popolo, l'altra immagine è l'immagine della levatrice, che poi sono l'immagine dell'esodo, entrambe. Questo passaggio, la divisione delle acque, sono la divisione anche delle acque del patto. Nasce un popolo, è il certificato di nascita lì di un popolo. Ecco, il Salmo che riscrive l'Esodo ce lo ricorda con un'immagine di Dio maschile e femminile, con un'immagine di Dio vicina e potente, e anche con un'immagine divorante, che cambia in base alle due immagini. Allora, ecco, entrare nei Salmi, leggerli con attenzione, provando a mettere particolare attenzione a questi ingredienti che vi ho dato: l'ironia, il corpo, leggere il Salmo 22 e notare quante parti del corpo sono menzionate, le immagini di Dio e le immagini dell'orante. Buon cammino, grazie.
Beh, grazie per l'entusiasmo e la quantità di suggestioni che ci sono giunte da questa lettura. E come sempre c'è lo spazio per degli interventi, delle domande. Coraggio. E non so se funziona il... Vediamo se è risorto. Ma no.
Sì, funziona.
Funziona?
Sì.
Funziona. Vedi, mo. Chissà cosa è successo nel frattempo.
Ecco.
Prego. Grazie.
Allora, intanto grazie, entusiasmante, molto bello. La mia domanda nasce dalla mia totale ignoranza, e che mi è, cioè, la domanda è nata proprio adesso. Siccome aveva parlato della porta attraverso, no, questi due salmi, e uno entra nel libro delle lodi, e poi c'è il punto di arrivo, e poi c'è tutto il casino, in mezzo. Allora mi sono chiesta la posizione di questo libro in mezzo agli altri libri ha un significato, perché è messo in quella situazione. So che la raccolta ebraica è diversa, no, da quella cristiana, quindi non saprei rispondere alla mia domanda. Spero che mi sono fatta capire.
Grazie. Possiamo prendere altri interventi, così va bene?
Certo.
Sono salmi che in genere la Chiesa non fa leggere, nelle liturgie, ci sono delle cose violentissime. Tu mi hai dato una spada, la spada a due dame, poi non so, i bambini vengono, le teste di bambini dei medici vengono schiacciate contro sassi. Come leggere queste parti? Dio è condolente in quel momento? Non si capisce. È controllante? Non c'è Dio in quel momento? Oh, come leggere, insomma?
Allora, io inizio a rispondere, può darsi che poi abbiamo tempo per un altro giro oppure no. Allora, l'ordine. Allora, prova a rispondere così. All'interno della rivelazione biblica, ecco, all'interno della rivelazione biblica, noi abbiamo un Dio che parla in tre modi diversi. Il Tanakh, il canone ebraico, Torah, Nidim, Ketuvim, la Torah sono la parola di Dio che scende dall'alto, il Sinai. I Nevim, i profeti, è la parola di Dio che scende dall'alto alla prova della storia, per vedere se tiene. E tutta quella letteratura sapienziale di cui fanno parte i Salmi, anzi a volte nel Nuovo Testamento per citare la letteratura sapienziale si citano i Salmi, proprio per dire la letteratura sapienziale, il linguaggio umano. I Salmi hanno anche un registro universale, come tutta la letteratura sapienziale, che è la parola di Dio che si rivela nella vita, nel libro della vita, nella storia. Allora, i Salmi rappresentano quella parola di Dio che parla dalla vita, e non a caso viene anche espressa questa con questa idea che sia l'orante, per cui l'umano a rivolgersi a Dio, e Dio chiamato ad ascoltare. Ascolta Dio, no? Non solo ascolta Israele, ma ascolta Dio. Ecco, allora, più che un problema di struttura, è importante capire questo. La parola di Dio è questo movimento, e di fatto in tempo di crisi la parola che più ci parla è spesso la parola dal libro della vita, perché le grandi parole rivelate sembrano non funzionare più. Noi ci troviamo di fronte a questo fatto che le grandi parole della fede bisogna ripensarle, bisogna ridirle, perché non sono sbiadite, hanno perso il loro senso. Se tu parli a un giovane, a una persona fuori dal linguaggio ecclesiale di Trinità, ecco, quando le grandi parole della fede sembrano venir meno, la parola di Dio continua a parlare attraverso il libro della vita che dà vita alla letteratura sapienziale, di cui i Salmi sono un figlio importante, con Salmi più ortodossi e Salmi meno eterodossi. Allora, sarà interessante capire chi sono gli empi, come vengono caratterizzati, quali immagini vengono messe in scena, perché così come non sappiamo la biografia specifica dell'orante, a volte intuiamo che è un anziano malato, che ha anche abbastanza ironia da chiedere a Dio di cambiare tecniche educative, non sappiamo il contesto storico, ed è inutile che cerchiamo di ricostruirlo, a parte forse il Salmo imprecatorio 137, l'invettiva contro Babilonia, si capisce che il popolo è in esilio, che prega, beati coloro che prendono i figli e i vostri figli e li sfracellano contro le ossa. Però sarà interessante vedere come viene connotato l'empio, Io non vi do la soluzione, perché questo potrebbe essere, ecco, un altro punto di osservazione, ma anche perché non c'è una soluzione, cioè non c'è una risposta, se non lo sguardo di lettrici e lettori che in maniera puntuale notano questi ingredienti e le immagini che vengono usate. Sui saldi impregatori mi permetto di dire una cosa, che è questa. Quando Caino era turbato, il suo volto era triste perché sospettava che Dio lo preferisse ad Abele, e la sua visione della realtà è diventata una visione stretta, non è stato in grado di ascoltare le parole di Dio che gli diceva: che cos'hai, Caino? Perché il tuo cuore è così crucciato? Se ti comporti bene non rialzerai il volto? Se Caino avesse urlato tutta la sua indignazione, tutto il suo odio verso il fratello, probabilmente non l'avrebbe ucciso. Cioè, il salmo imprecatorio può scandalizzarci perché noi siamo abituati a pensare ad un Dio minorenne a cui bisogna parlare non il linguaggio che noi parliamo normalmente. Nella preghiera noi non usiamo un linguaggio franco con Dio, e non perché usiamo il linguaggio della preghiera bella, perché persino le preghiere belle della tradizione spesso le trasformiamo in preghiere recitate senza prestare attenzione alle parole. È come se lo ritenessimo un minorenne che non può reggere il linguaggio della vita. E invece i salmi scommettono che Dio possa ascoltare qualsiasi cosa, e nell'ascoltare qualsiasi cosa mi permette di ascoltarmi e di elaborare la mia rabbia, di trovare le parole per dirlo. Guardate, io tra i miei figli ho avuto un figlio adolescente che aveva una tale rabbia dentro che spaccava tutto. E spaccava tutto. Io alla chiesa ho dovuto ripagare 2 tavoli, non vi faccio la lista delle cose che ha spaccato. Immaginate le notti a scuola che arrivavano perché picchiava questo ragazzo. E allora il lavoro con lui è stato insegnargli a dirlo con le parole. Poi arrivavano le note dove dicevano, facevano riferimento al suo linguaggio molto colorato, però non ha più mandato nessuno in ospedale. Ha imparato a gestire la sua rabbia passando da una verbalizzazione scorretta, e poi è cresciuta, è una bellissima persona. Non gli è andata a dire che ho raccontato questa cosa di lui, tanto non l'ho nominato, per cui chissà chi è. Però voglio dire, mi ha rivelato mio figlio questo aspetto dei salmi, l'importanza di avere le parole per dirla. Anche le parole urlate trasformano, umanizzano, e tu smetti tu veicoli la tua rabbia con un altro registro che non è soltanto l'aggressione fisica. I salmi imprecatori sono i salmi di persone ferite e arrabbiate che mettono di fronte a Dio le proprie ferite e la propria rabbia. E allora posso anche dirvi: va bene, ma nei salmi la vendetta è sempre di Dio. Trovare tutti questi accorgimenti. Io vi dico però: concentratevi su questo, la possibilità di una vittima di esprimere tutta la sua rabbia nel momento della rabbia senza essere censurata. Io sono una pastora, so cosa vuol dire durante un lutto mettersi a discutere con una persona che ha perso un figlio e che ti dice: ma perché il Signore me l'ha preso? Perché mi ha fatto questo? E metterti lì: no, ma il Signore non ce l'ha con te. Non ha senso. Quella persona si sente doppiamente aggredita dalla vita. Deve avere diritto. E dobbiamo pensare che Dio abbia le spalle grosse per poterlo sopportare. Cioè, di diritto di dire tutte le cose più scorrette che gli nascono in quei momenti. Ecco, i salmi imprecatori sono questi, sono quello spazio di verbalizzazione di uno dei sentimenti con cui nelle chiese, e su questo noi abbiamo fatto grossi pasticci, facciamo più fatica, che è la rabbia. La rabbia è un ingrediente che dobbiamo imparare a elaborare. Invece noi la rabbia la censuriamo, la neghiamo. Neghiamo i conflitti che vengono gestiti così male fino ad arrivare alla scomunica, non parlo dell'omicidio di Caino, però la separazione, la scomunica, e gli scismi e tutto quello che dimostra un'incapacità di una comunità umana, non dico, di gestire i conflitti, i punti di vista differenti. Chissà che questi linguaggi, questi salmi pregatori su questo non possono insegnarci qualche cosa. Grazie.
Bene, allora, ci sono altre domande? Sì.
Bene, non è una domanda, ma direi come chiave per interpretare i salmi imprecatori, bisogna leggere le confessioni di Geremia, che quando si rivolta contro Dio e gliele dice i colori, perché non avevo più voglia di fare il profeta, non avevo più voglia di fare il cristiano. E vale la pena fare il confronto tra i due testi. E poi, intanto la ringrazio molto per la bellissima presentazione. E una piccola cosa che vorrei dire è che forse nelle letture di Salmi bisogna mettere in risalto molto la bellezza, dei Salmi, la bellezza del canto che purtroppo non conosciamo, ma è fatto per essere, per danzare, per cantare, per, come ha detto la pastora. E imparare a vedere la bellezza dei salmi, che non sono tutti bellissimi, ma hanno lo stesso livello di arte, ma comunque sono belli. Poi c'è la bellezza dell'universo.
Così. Grazie. Grazie.
Ecco. Allora, grazie a Padre Giuseppe che ha concluso perfettamente questo incontro, grazie ancora a Lidia Maggi e speriamo di averti di nuovo con noi e grazie a tutti voi, buon lavoro per questo anno scolastico della Scuola Biblica. Il prossimo appuntamento sarà a gennaio per il nostro incontro di metà anno, dove stiamo preparando cose nuove e interessanti. Un saluto a tutti. Arrivederci.